Ciao Fabio.
Ciao Alberto, siamo di nuovo insieme.
Cosa vuol dire largo?
Il campo largo è il tentativo di Letta e precedentemente di Zingaretti e Bettini, che ne era un po' l'ideologo, di formare una coalizione. In primo luogo con i 5 Stelle e poi con le altre due ale dello schieramento di sinistra, quindi articolo 1, come si chiamano, diciamo, i Bersaniani sulla sinistra, e questa galassia di centro molto magmatica dove ci sono Calenda, Renzi. Boh, si agitano questi pezzetti e frattaglie di Forza Italia, alla Toti, Brugnaro. Si fa il nome spesso della Carfagna, insomma, tutto ciò che non è centrodestra, come dire, di rito antico e accettato. Che comprende Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Quindi il campo largo dovrebbe essere, per usare il linguaggio di teoria degli insiemi, il complemento a uno del centrodestra. Beh,
E anche Frattoriani nel campo largo.
ma sai, io non è che segua molto le vicissitudini di quello schieramento così di estrema sinistra. Pare che fra Troianni, insomma, abbia litigato con Speranza e Bersani. Non so se è una rottura definitiva, se sono i soliti capricci, così da comunisti insoddisfatti, oppure boh, hanno altre idee. Comunque, credo che poi alla fine Fratoianni e compagni tengano anche loro alla poltrona, non è che ci tenga solo Di Maio o quelli di Forza Italia che non verranno probabilmente rieletti con il nuovo sistema, con il nuovo numero di parlamentari e probabilmente il nuovo sistema elettorale.
Quindi le componenti del campo largo di centro, che sono la Bonino, Renzi, Calenda, la Carfagna, Di
Forse,
Maio.
non si sa, questi sono nomi che si ventilano, però poi bisogna vedere.
Bugnaro, questi non si possono coalizzare?
Ma infatti è quello su cui lavorano, tra virgolette, in questi ambienti, e sembrerebbe che con l'uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle ci sia un altro pezzo, non enorme, però sostanziale, per dare più forza al progetto. Il vero nodo di questo centro è che sono troppi leader, che talora non sono neanche amici, e quindi trovare un modus vivendi finora è stato impossibile. Man mano che le elezioni si avvicinano, ci sarà sempre più pressione per arrivare a una coalizione. Però, per esempio, Calenda non vuole Di Maio. Si sa che Calenda e Renzi non hanno unità di intenti, per quanto poi Renzi è stato quello che ha, tra virgolette, creato Calenda, perché lo ha nominato in posizioni molto importanti, l'ultima delle quali era quella di ministro dello sviluppo economico, dove come ministro è stato abbastanza bravo, insomma, è stato una persona con la testa sulle spalle, poi soprattutto se paragoniamo a quello che gli è succeduto, vale a dire Di Maio, che insomma, ha risconquassato quel ministero e ne ha fatto diciamo una centrale di interessi
Una
parassitari.
coalizione, cos'è il meccanismo? Perché devo raggiungere un quorum del 3%, no? Se no, non, se se no.
Sì, poi bisogna vedere la legge elettorale.
Cambia la legge elettorale.
Ma adesso si sta cercando, Letta in particolare, sta cercando di convincere altri a cambiare l'attuale Rosatellum e introdurre una legge proporzionale con uno sbarramento boh, al 4, al 5%, questi sono i livelli di cui si parla. Perché, allora, il PD ha interesse ad andare da solo, in modo da non doversi legare col Movimento 5 Stelle, che oggi è una bad company. La Lega, che pensava di poter essere la forza di maggioranza sia nel paese sia nel centrodestra, adesso non lo è più in base ai sondaggi, quindi ha lasciato la primazia alla Meloni e ai Fratelli d'Italia. Berlusconi potrebbe essere interessato per lo stesso motivo, no? Perché potrebbe avere comunque un risultato discreto col proporzionale, mentre se va con una coalizione che si scontra in un sistema di tipo più maggioritario, verrebbe sacrificato. E ovviamente Bonino, Calenda, Renzi premono per il proporzionale. E forse anche Bersani e Company, ma non ho, diciamo così, seguito con molta attenzione il dibattito da quella, insomma,
Ma
in
i
quell'ambito.
sarebbero persi, giusto?
Sai, il problema è che i sistemi elettorali cambiano il comportamento degli elettori, cioè se tu giochi a pallone con una porta di 7 metri, allora l'allenatore sceglie una certa strategia. Se la porta la riduci a 3 metri, no? O a 1,5 metri come a calcetto, la strategia cambia. Se la allarghi a 10 metri, di nuovo l'allenatore deve pensare a qualche cosa di nuovo. Non può continuare a ragionare come se la porta fosse di 7 metri. E quindi anche con i sistemi elettorali, i leader di partito sono indotti o ad alleanze, magari innaturali, o a formare partitini perché conviene magari prendersi il 3-4% o il 2% e avere e aspirare quantomeno a un ruolo di ago della bilancia, quindi poi far valere anche quei pochi parlamentari in una trattativa sul governo. Quindi fare i conti ex ante senza sapere quali sono le regole del gioco, secondo me, è piuttosto sterile.
Tanto non riusciranno a cambiare la legge elettorale, Fabio.
Ma se ci sono, se c'è la maggioranza, guarda,
Maggioranza.
ma considera che Movimento 5 Stelle, PD, Lega, frattaglie varie e Movimento 5 Stelle, anzi 2 stelle e mezzo, che è, diciamo, il pezzo che si è portato dietro Di Maio, che si chiama Insieme per il Futuro, ce l'hanno la maggioranza. Quindi non è improbabile che ci si arrivi, anzi, se io dovessi scommettere, penso che c'è più consenso in Parlamento oggi per un sistema proporzionale che per un sistema maggioritario. Anche perché hai visto in queste elezioni amministrative, no? È successo quello che succede ormai da 10 anni, cioè che i partiti del centrodestra si fanno una guerra spietata l'uno con l'altro. Quindi quando c'è il candidato di Fratelli d'Italia come sindaco, come presidente di regione, Lega e magari Forza Italia gli tirano calci sotto il tavolo e lo fanno perdere. Il caso proprio più clamoroso di questa tornata elettorale è stato Verona. Ma era successa la stessa cosa con il sindaco di Milano quando si presentò a Parisi e vinse Sala, oppure quando lo stesso Parisi si presentò come presidente della regione Lazio e perse per pochi voti, i voti che gli tolsero quelli di Fratelli d'Italia che presentarono un mezzo squinternato come politico, un mezzo squinternato politico come presidente di regione che non aveva nessuna possibilità di vincere, ma che sottrasse quel 3% dei fascistelli laziali. Quindi la verità è che il centrodestra non è detto che vinca anche con un sistema maggioritario o simil maggioritario. E questa alleanza tra 5 Stelle e PD diventa sempre più problematica, perché un conto è quando hai due partiti con un consenso intorno al 20%. Un conto è se hai un partito con il consenso che supera il 20% nei sondaggi. Il PD è un partito che sta affondando e di cui non si vede a breve la soluzione della crisi. Quindi, sai, ad alleare con una zavorra, questo diciamo dal punto di vista del PD. È vero che nell'area più di sinistra del PD, Boccia e Provenzano, gli intellettuali romani intorno a Bettini continuano a spingere per quella soluzione, però ecco, secondo me sarà sempre meno probabile, cioè questo campo largo. Alla fine, molti lo definiscono un camposanto, io lo definisco un campo minato su cui chi ci si avventura rischia di saltare. Non so tu
No,
come la vedi, ecco, non so se.
io vedo che hanno preso un sacco di sindaci col campo largo. Cioè, se riescono a coalizzare il centro, vincono.
Sì, però le situazioni locali sono sempre un po' diverse dalla competizione nazionale. Perché tu piglia Tommasi, no? Che è anche lì un po' l'emblema di questo campo largo. Lui ha vinto perché praticamente Tosi ha fatto le scarpe a questo Sboarina. Quindi c'era una rivalità e una inimicizia molto aspra, coltivata negli anni, e quindi tra i due litiganti il terzo ha goduto. Poi Tommaso è una persona seria, voglio dire, ha un curriculum sia come calciatore, e come poi dirigente di quel settore, sia come, politico, che è assolutamente rispettabile. Io non mi farei troppe illusioni che a livello nazionale riesca lo stesso successo, insomma, si ottenga lo stesso successo. E poi c'è il problema di governare insieme. Cioè, una volta che vinci le elezioni, una coalizione che va da Brugnaro a Fratoianni, ce la vedi a governare?
No, Fratoianni no, però Però col centro ci sono molte affinità, capito? Lascia fuori Fratoianni. Però col centro ci sono molte affinità.
Sì, tendenzialmente sì, però Renzi e Provenzano, se non vogliamo fare, diciamo così, se non vogliamo andare proprio agli estremi, oppure Calenda e Orlando, non sono sulla stessa linea.
No, non sono sulla stessa linea, ma possono trovare forme di convergenza. Cioè, nessuno è mai sempre sulla stessa linea, Fabio.
Sì, ti dico, però ecco, se hai una motivazione forte, cioè una legge elettorale che ti costringe alle alleanze, allora ingoi il rospo, bevi il calice amaro, mangi la minestra invece di buttarti dalla finestra e vai allo scontro. Se questo incentivo non c'è, allora ognuno corre per fatti suoi e poi alla fine si contano i voti in Parlamento e si vede. E io credo che quello è un po' l'esito finale, perché sono tutti lì che cercano di ritagliarsi l'orticello piuttosto che costruire alleanze. E poi c'è sempre, diciamo così, il jolly. No? L'evento dirompente che potrebbe essere la candidatura di Draghi. Tra l'altro, poi nel centro, cioè nel dibattito tra i vari personaggi che affollano il centro, il nome di Draghi viene evocato a ogni piè sospinto. Quindi sarebbe l'area Draghi, i sostenitori di Draghi, il programma Draghi. Quindi è chiaro che Draghi è un brand che per il centro è infinitamente allettante, ed è quello che, insomma, di cui io parlo da sempre. Ma tenendo, diciamo, fuori questa ipotesi, non c'è dubbio che bisognerà fare i conti con il difficile percorso di costruzione delle alleanze. E non lo so, se tu fossi il segretario del PD, ti ci alleeresti con Conte?
Ma sai, il centro-sinistra non puoi fare a meno.
Esatto, però elettoralmente tu pensi che ti porti più benefici correre da solo o correre con un alleato di quel tipo? E viceversa, tra l'altro, perché con Conte sono rimasti i descamisados, no? Quelli più dico estremisti, insomma, ma quelli della prima ora, no? Quelli del Vaffa, più o meno. Quelli del Vaffa oggi stanno premendo per uscire dal governo, per recuperare così lo spirito delle origini. Di Battista è lì che si scalda a centrocampo per entrare e giocare un ruolo di primo piano. Quindi, anche se vai a guardare dentro a ciò che resta del Movimento 5 Stelle, il sentimento prevalente è quello di ritornare alla purezza delle origini, giocarsela da soli, magari avere boh, un 10% e far casino in Parlamento. Più che andare col PD e magari essere fagocitati, oppure poi trovarsi in un'alleanza che per loro è innaturale o non del tutto soddisfacente, non lo so.
Beh, allora servirebbe una legge proporzionale per fare questo.
Eh sì, io credo che quello è un po' il passaggio obbligato. Del resto, in Italia le leggi elettorali ormai è diventata così pratica comune, vengono cambiate boh, pochi mesi, a volte a poche settimane dalle elezioni, che è una cosa ignobile, che è vietata da tutte le best practices di, diciamo, dei sistemi di governance della democrazia, che è vietata proprio anche dalle convenzioni, non mi ricordo dell'OSCE o di cos'altro. E però ecco, in Italia poi si guardano i sondaggi 2 mesi prima delle elezioni e si passano le leggi elettorali, si emendano o se ne fanno di nuove completamente diverse da quelle precedenti. E poi c'è un altro problema, ed è se le liste saranno bloccate o meno, perché con le liste bloccate, sai, i partiti piccoli in un sistema di tipo maggioritario riescono a prendere qualche seggio quando si distribuiscono le candidature. Se invece ci sono i voti di preferenza, per esempio, è chiaro che i partiti piccoli non hanno la forza per far prevalere i loro candidati, e quindi portano acqua al mulino, anzi portano acqua con le orecchie senza ottenerne benefici. E la cosa che secondo me dovrebbe essere in testa a tutti è che cosa fare dopo le elezioni, cioè non è tanto chi vince le elezioni, è cosa bisognerà fare dopo le elezioni, perché bisognerà fare veramente il PNRR, non farlo per finta, non implementarlo per finta come si è fatto finora. Quindi bisognerà lavorare veramente in modo determinato, puntuale e organizzato, e quindi lì si gioca il vero futuro dell'Italia, cioè su come riuscirai a spendere questi 200 miliardi. L'aria che tira al momento è molto brutta, cioè c'è troppa gente che pensa di spenderli per spese assistenziali. Cioè non hanno ancora capito che, per esempio, la riforma della giustizia necessita di soldi. Cioè, questi soldi sono stati assegnati al settore? Boh. La digitalizzazione dei tribunali è iniziata? Boh, io non me ne sono accorto. Ma magari non vado in tribunale tutti i giorni. Tanti altri settori, no, dove la scuola in particolare, no, dove bisognerebbe istituire il merito per gli insegnanti, quindi non solo fare i concorsi per imbarcare quelli che sono precari, bisognerebbe poi valutare, no, chi fa bene e chi fa male. Bisognerebbe, no, questo è un tuo vecchio cavallo di battaglia, diciamo così, è una necessità impellente, avere degli istituti di formazione professionale nella scuola secondaria superiore per avviare al lavoro i giovani che invece oggi escono dalla scuola senza capacità di offrire qualcosa, diciamo, degli skills che il mercato apprezzi e richieda. E quindi, ecco, istituire non 2 o 3 nuovi istituti, ma istituirne 200 costa. I soldi ci sarebbero, però io non vedo alcuna avvisaglia in questo senso. Non se ne parla proprio. Poi magari, non lo so, in qualche riunione lontano dai riflettori.
Ma no, il PNRR mi sa che che è un insieme di progetti di edilizia e infrastrutture.
Sì, però se fanno l'alta velocità per guadagnare, non so, 15 minuti, sul percorso, ma che ne so, da Napoli a Bari, dico una cosa così, no? Non prendete le cifre alla lettera, ma dico, se poi queste infrastrutture non tengono conto dell'analisi costi-benefici, quelle infrastrutture si chiamano sprechi.
Ah, certo. Però secondo me sarà una collection di vecchie infrastrutture,
Ah
in
sì,
cui spunterà anche il ponte sullo stretto, te lo dico io.
spero che abbiano la decenza di non menzionarlo più, almeno per questa generazione, che ormai sta diventando, cioè, non una comica, di più, cioè, sta diventando una cosa che imbarazza non solo gli autori.
Comunque, col campo largo il centrodestra perde.
Dipende dai candidati, Alberto.
Ah, i candidati sono quelli.
No, no,
Renzi,
ma poi
Calenda.
anche a livello locale, non pensare che i big, sì, sono quelli che capeggiano le liste, però poi chi ti porta i voti, cioè chi fa la differenza, no, che sposta quel 3-4% di voti su tutto il territorio nazionale, sono i candidati di secondo piano, cioè quelli che veramente hanno consenso e che di solito non sono burocrati di partito, sono professionisti.
Certo. No, ma cioè, col campo largo le elezioni non sono scontate, Fabio. Questo, io ho sempre pensato che le elezioni fossero scontate, no? Col centrodestra che vinceva. Invece, ahimè, col campo largo non è così.
Sì, no, ma io pure sono del parere che poi alla fine. Sai, questi conti che fanno in astratto, lasciano il tempo che trovano, soprattutto a boh, più di 6 mesi dalle elezioni. È chiaro che la partita è abbastanza aperta. E anche per questo i leader del centro puntano a unirsi in un rassemblement perché così diventano l'ago della bilancia. E hai ragione, le elezioni amministrative hanno dimostrato che la possibilità di vincere del campo largo, insomma, del complemento a uno del centrodestra. È competitivo, insomma, ha chance non banali per vincere. Io mi preoccupo del dopo, ecco. Tra l'altro, uno che potrebbe, che si agita molto, che potrebbe essere un altro aggregatore di questo centro, è il sindaco di Milano Sala.
C'è un altro, hai ragione, me l'ho dimenticato. Però ci sono una serie di personalità che se si coalizzano fanno una botta tremenda, capito?
Ah no,
Cioè
no,
vanno.
se si equalizzano sicuro.
Ma si coalizzeranno senz'altro.
Io credo che, insomma, se mi fai scommettere, direi di sì, con una legge elettorale proporzionale, se no necessariamente dovranno andarsi a distribuire tra i due schieramenti, altrimenti verrebbero massacrati nelle urne, anche perché poi più lo scontro è virulento, più l'elettorato si polarizza e quindi il centro viene visto come una scelta.
No, ma il centro è Draghi, Fabio.
Lo so, il centro lo so, quello sono convinto anch'io. Il centro è Draghi. Se entra lui, cambia direzione, proprio inverte il trend, la storia politica italiana. Questo di cui lui si dovrebbe rendere conto e questo di cui dovrebbero fargli rendere conto e per indurlo a scendere in campo bisogna anche manifestare, come dire, consenso ed entusiasmo, ma non solo a livello di palazzo, per così dire, anche a livello di grassroots, no? Anche a livello dell'opinione pubblica, cioè chi vorrebbe vedere Draghi a capo di una coalizione deve parlarne sui social, deve esprimere la propria opinione, deve convincere quelli con cui parla, perché non è che si schioccano le dita e arriva il salvatore della patria. È un processo che va costruito e va costruito da tutti, non solo così dai talk show o dai giornali. Quelli ormai sono i cosiddetti maître à penser, sono non dico irrilevanti, ma sono sempre meno a contatto, sono sempre meno influenti nell'opinione pubblica. Quindi, Albè, tu ti dovrai candidare, questo è bene che tu lo sappia,
Bene, Fabio.
Va bene, un abbraccio Alberto, ricordiamo a chi ci ha seguito di mettere un like se volete darci un po' più di visibilità su YouTube, di commentare e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Un saluto a tutti.